Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
Quando si alza, si spaventano i forti e per il terrore restano smarriti. La spada che lo raggiunge non vi si infigge, né lancia, né freccia, né giavellotto. Stima il ferro come paglia, il bronzo come legno tarlato. Non lo mettono in fuga la freccia. In pula si cambian per lui le pietre della fionda. Come di stoppia stima una mazza e si fa beffe del vibrare dell'asta. Al di sotto ha cossi acuti e striscia come erpice sul molle terreno. Fa ribollire come pentola il gorgo, fa del mare come vaso d'unguento. Dietro di sé produce una bianca scia e l'abisso appare canuto. Nessuno sulla terra è pari a lui, fatto per non aver paura, lo teme ogni essere più altero, egli è il re su tutte le fiere più superbe. E queste parole, tratte direttamente dal libro di Giobbe, descrivono il Leviatano, il mostro, il mastodonte, il Moloch, descritto da Thomas Hobbes, a cui dedichiamo questa live monografica. Mostro che però forse, secondo Hobbes, ci salva anche la vita. Ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Come debellare la guerra? Cosa si cela nell'animo più profondo dell'essere umano? Perché cerchiamo la pace eppure cadiamo nel conflitto? Da dove emerge lo Stato? Da dove emerge la legge? Tutte queste sono domande molto attuali che ci toccano da vicino, che pure troviamo nella trattazione filosofica di Thomas Hobbes. L'attualità di Hobbes oggi è assoluta. La sua filosofia è ossessionata dal rapporto fra guerra e pace. Questo è legato anche alla sua biografia, perché lui visse un'epoca di guerra civile perpetua, visse l'epoca di Cromwell e quindi poi della Restaurazione, e visse delle vicende anche personalmente poco, diciamo così, poco limpide, poco piacevoli, e ci porta, grazie a questa biografia così strana, ha una nuova visione della filosofia, una filosofia che non abbia più a che fare con la contemplazione, con gli spiriti, con gli angeli, con le essenze. Una filosofia che ci riporta alla materia, ai corpi, alla concretezza, ponendoci domande molto delicate. Che tipo di animale è l'uomo? E qual è il rapporto fra le parole, la mente e la materia, i corpi? Qual è il ruolo pratico della filosofia? Cosa può fare la filosofia nel mondo, al di là degli spiriti e della contemplazione? Da dove emerge lo Stato? Qual è il ruolo della legge? Come si può evitare la guerra perpetua? Ovviamente, fra le opere più importanti di Hobbes, anzi, la più importante e famosa è ovviamente Il Leviatano, opera che è importante non solo per quello che è scritto, per la sua diffusione, ma anche perché ebbe una storia di censura. Insieme al trattato teologico-politico di Spinoza, nel 600 fu, di fatto, l'opera più censurata, messa all'indice, bandita, insultata e messa al rogo. Quindi diciamo che è un'opera che è stata diffusa nella censura, e Hobbes stesso venne accusato di ateismo e di sostegno al dittatore Cromwell per delle vicende che poi andremo anche a scandagliare durante la monografica. E però è un, proprio per questi fatti invece, non però, in virtù di questo è un filosofo necessario per l'oggi, perché ci serve per fare ordine al presente. E quindi volevo riproporre, perché anche questa è una live che ho già fatto 4 anni fa, che però andava rinverdita, perché credo che Hobbes, insieme a tanti altri autori, sia veramente una delle chiavi per emanciparci da alcuni pregiudizi del nostro presente. Quindi benvenuti finalmente a questa live monografica dedicata a Thomas Hobbes. Non vedevo l'ora, è un autore importante, e come vi racconterò, io nel tempo mi sono riscoperto sotto alcuni punti di vista molto più obsiano di quanto pensassi in gioventù. Come se non fossi giovane, sono giovanissimo io. Sì, sono giovanissimo, però bentornati. Come vedete siamo ancora in una situazione un po' di sfratto. No, in realtà questi sono sempre i Cogito Studios, ma come ho raccontato anche nel video di ieri, stiamo facendo delle cose molto segrete, per cui vedete questa impostazione nuova dello studio. Io stesso sono in un'altra postazione, quindi è molto strano fare le live da qua. Fino a inizio maggio voi vedrete questo, escludendo le puntate con ospiti. Per esempio, vi ricordo che domani, ovvero giovedì 21 aprile alle 18, saremo in live con il grande Carlo Stagnaro, che ci parlerà del suo nuovo libro, con cui parleremo di economia, politica, attualità, ma anche, spero tanto, di fantascienza, perché entrambi condividiamo questa passione per la fantascienza. E quindi, insomma, domani i Cogito Studios torneranno ad essere quelli che avete conosciuto sempre. Poi però, appunto, fino a fine maggio, almeno nelle puntate in cui sono in autonomia, vedrete questo cambiamento, che però spero non andrà a inficiare la qualità della mia trattazione, no, della nostra trasmissione. Oltre a tutto questo, voglio anche ricordarvi una volta per tutte che la settimana prossima e anche nelle successive ci sono tanti appuntamenti dal vivo per vederci. Lunedì 25 aprile sarò a Milano, all'Arci Bellezza, per l'esordio del mio nuovo monologo, Le vite di Spinoza. Ed è un monologo a cui lavoro da 2 anni. Sono molto emozionato, non vedo l'ora, e mi ha segnalato la regia che mancano 5-6 posti. Quindi trovate il link in descrizione, se siete in live scrivete in chat www.dailycogito.com, sezione eventi, e arriverete e potete prenotare il vostro posto. Il giorno dopo, martedì 26, sono a Torino per Quanti Giga Pesa Dio. Poi a maggio abbiamo Catania Book Festival, l'8 maggio. Il 14 sono a Firenze al Teatro Puccini, sempre per Quanti Giga Pesa Dio. Il 16 sono a Napoli presso il Teatro dei Piccoli, sempre per Quanti Giga Pesa Dio. Dopodiché a fine mese avremo anche Verona, e sarò anche a fare un firmacopie al Salone del Libro domenica 22, ho avuto la notizia proprio oggi, quindi ci vediamo anche un'altra volta a Torino. Siateci, insomma, saranno tutte belle occasioni. Guardate sul nostro sito dailycogito.com per avere tutte le informazioni riguardo. Ma adesso saluto tutta la chat. Benvenuta chat, come state? Come state, belle persone? Spero che stiate bene. Grazie a KF Godel, grazie a Simo Lombardo, grazie a Silvestro, grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti, siete numerosissimi ad abbonarvi. Grazie, grazie mille. Un autore che non diventa mai obsoleto. Ah, mi aspettavo un sacco di ottime battute. Per i numenoreani sei giovane Rick. Mr. Bock verrà bannato durante questa serata. Questo sfondo ti dà un non so che da guru della vita. Però io ti dico, cambia idea, perché faccio fatica a essere guru della mia vita. Immaginati della tua. Bene, quindi passiamo direttamente al consiglio dei libri. Come sempre si parte dalle opere, e le opere di Hobbes che posso consigliare sono due. Una ve l'ho già fatta vedere, Il Leviatano, ora c'è in varie edizioni, però io vi consiglio questa, che è Bompiani, Pensiero Occidentale. Lo sapete, io adoro questa collana, io me la consumo questa collana, perché ha anche il testo sia inglese sia latino a fronte, però soprattutto ha un comparto critico molto molto ben costruito, quindi io vi consiglio veramente questo, perché è veramente veramente una bellissima edizione. Dopodiché ci sono anche altre edizioni che potete andare a vedere, però mi raccomando, edizioni controllate che siano integrali, perché ci sono poi delle edizioni anche che riportano soltanto parti del Leviatano. Invece il Leviatano è un'opera che va presa nella sua interezza. L'altra opera però, e questa è poco conosciuta, ma secondo me è l'opera di filosofia politica più importante di quel secolo e una delle più importanti della modernità, è il Decive, il trattato sul cittadino, elementi filosofici sul cittadino. Questo è il libro che va letto tassativamente di Hobbes. In chat scrivete punto esclamativo Hobbes per avere i link, se siete in differita invece in descrizione ve lo metto. Questo è un libro importantissimo, in primo luogo perché la filosofia di Hobbes è perfettamente esplicitata ed è un testo più accessibile rispetto al Leviatano. Il Leviatano è molto più verboso, anche molto più completo, però Finisce anche a fare trattazioni molto legate al cristianesimo, alla religione, che se ne dica Hobbes non era ateo, e nel Leviatano si vede perfettamente. Il Decive però è una staffilata, ragazzi. Cioè, è veramente, a parte che è scritto attraverso delle proposizioni molto, molto... sono quasi aforismi. Quindi, come vedete, è suddivisa in proposizioni. Però è veramente fenomenale questo testo. Veramente fenomenale, e ti rendi conto quanto in realtà la nostra filosofia politica, il nostro ordinamento giuridico sia fortissimamente legato alle concezioni che sono qui dentro. E io ve lo consiglio veramente, questo è un testo importante, da cui leggeremo delle cose. Dopodiché, un altro libro che consiglio non è un libro di Hobbes, ma un libro su Hobbes, ed è il libro di Norberto Bobbio su Thomas Hobbes. Bobbio è, direi, probabilmente il più importante storico della filosofia politica mai emerso in Italia, ha scritto dei libri importantissimi, e la sua concezione di Hobbes è molto molto interessante, quindi ve lo consiglio caldamente, trovate tutti i link in descrizione. Prima di passare alla nostra trasmissione, però, vorrei anche trascorrere qualche secondo per ringraziare il nostro sponsor di oggi, ovvero Cambly. Cambly è un'applicazione che ormai ci accompagna da mesi, un'applicazione perfetta per chi vuole imparare l'inglese. E per esempio, se uno vuole leggersi Hobbes in originale, beh, Cambly è un'ottima cosa. Cambly ti permette, attraverso delle video chat one to one con insegnanti madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere, quindi hai insegnanti che sono chimici, altri che sono ingegneri, altri filosofi, letterati e via dicendo, e provenienti da ogni regione geografica anglofona, quindi puoi avere l'inglese canadese, british, americano, australiano, quello che ti serve. Per esempio, devi fare un colloquio per una multinazionale in inglese e devi allenarti nell'inglese sulla biochimica, perché l'azienda per cui vuoi lavorare tratta di biochimica, allora avrai la persona che si occupa bene di quel settore e ti preparerà bene su quell'inglese tecnico. Oppure vuoi semplicemente conversare in inglese parlando dei tuoi autori preferiti con un insegnante di letteratura americana, puoi farlo tranquillamente. Cambly, con queste video chat, ti permette anche di salvarle sul telefono, nell'applicazione, e questo ti permetterà di rivederle, riascoltarti e migliorare i tuoi difetti e tutti quei problemi che ci portiamo dietro, bene o male, quando impariamo una lingua. Grazie a Cambly, grazie alla nostra relazione con Cambly, puoi avere due vantaggi enormi. Se fai parte della community, usando i link in descrizione, potrai prima di tutto avere una lezione gratuita di 10 minuti su Cambly, e non puoi non provarla. Vai a provarla perché è una figata, 10 minuti con un insegnante a tua scelta, ti divertirai. E se questo ti convincerà, come penso succederà, potrai avere accesso allo sconto del 50% sul piano annuale. Praticamente potrai fare delle lezioni con insegnanti in madrelingua one to one a poco più di 5 euro a lezione. Ragazzi, è una figata. Quindi grazie Cambly, grazie a tutti quelli che decideranno di utilizzare questa applicazione, è anche un ottimo modo per sostenere il nostro lavoro. E adesso torniamo a Thomas Hobbes. Come sempre durante la monografica io divido la trattazione in capitoli, fra i capitoli vado a leggere le vostre domande e cerco di dare delle risposte per quanto possibile, ovviamente solo domande inerenti la serata o l'autore o i temi trattati, mi raccomando, niente off topic perché non li trattiamo. Vi ricordo anche un'ultima cosa, le monografiche hanno uno scopo, farvi leggere gli autori. Lo so che voi ascoltate una monografica e dite «Ma che bella che è stata questa monografica, adesso so tutto di Hobbes». Non è così, non è così. Se volete veramente capire questo autore, se volete usare bene la monografica, usatela come trampolino di lancio interpretativo per andare a leggervi Hobbes. Mi raccomando, fatelo, è importante, i libri li trovate, non siate pigri e non accontentatevi. E adesso partiamo con il primo capitolo, il Galileo della filosofia politica. E come sempre partiamo con una lettura. Quanto grande poi sia l'utilità della filosofia, in primo luogo della fisica e della geometria, ottimamente lo comprenderemo quando avremo elencato tutti quelli che ora sono i principali vantaggi del genere umano. E se avremo fatto un confronto tra le istituzioni di coloro che godono di quei vantaggi e le istituzioni di coloro che ne sono privi, I più grandi vantaggi del genere umano sono le arti, soprattutto l'arte di misurare sia i corpi che i loro moti, l'arte di muovere i corpi pesantissimi, l'arte di costruire, l'arte di navigare, di fabbricare strumenti per ogni uso, l'arte di calcolare i moti celesti, gli aspetti delle stelle o le parti del tempo, l'arte di raffigurare la superficie della Terra. Quanti beni siano, da queste arti derivati agli uomini, è più facile intenderlo che dirlo. Di queste arti godono quasi tutte le popolazioni dell'Europa, parecchie popolazioni dell'Asia, alcune popolazioni dell'Africa, ma le popolazioni americane, quelle più vicine all'uno e all'altro polo, ne sono del tutto prive. Perché? Forse quelle popolazioni sono più intelligenti di queste? Forse tutti gli uomini non hanno anime dello stesso genere e le facoltà dell'anima non sono uguali? Che cosa dunque gli uni posseggono e gli altri no, se non la filosofia? Causa di tutti questi benefici è dunque la filosofia. Ma l'utilità della filosofia morale e civile si deve misurare non tanto dai vantaggi che derivano dalla conoscenza di essa, quanto dalle calamità in cui incorriamo per l'ignoranza di essa. Inoltre, tutte le calamità che possono evitarsi con l'intervento attivo dell'uomo nascono dalla guerra, in particolar modo dalla guerra civile. Da questa infatti derivano stragi, desolazione, mancanza di tutte le cose. E la causa di ciò non è nel fatto che gli uomini vogliano queste cose, giacché non c'è volontà se non del bene, almeno apparente, né del fatto che non sappiano che queste cose sono male. Chi non sente infatti che le stragi e la povertà sono un male e che sono nocive? La causa della guerra civile è dunque che si ignorano le cause delle guerre e della pace e che pochissimi sono quelli che hanno imparato i loro doveri, per i quali la pace si fortifica e si conserva, cioè la vera regola del vivere. La filosofia morale, ora, è proprio la conoscenza di questa regola. Scusate per questa lunga lettura, ma è veramente bellissima questa lettura, perché è letteralmente un manifesto. Cioè Hobbes ci mette di fronte a un manifesto di quella che deve essere la filosofia moderna, una filosofia che riesce ad emanciparsi da quell'idea aristotelica della filosofia come contemplazione e che torna a vedere se stessa come un discorso concreto sul mondo, un discorso che non si esenta più dalla concezione dei corpi, delle cause, della misurazione. Una filosofia che non perde il tempo con le essenze, con gli angeli, con gli spiriti, con i principi, ma che cerca di rimettere nelle mani dell'uomo la sua capacità di agire concretamente nell'ambito della sua società civile. Ecco che cos'è la filosofia per Hobbes. Ed ecco perché ho intitolato questo capitolo iniziale Il Galileo della filosofia politica. Perché il tentativo di Hobbes è quello di costruire una filosofia che vada contro le essenze, contro quell'idea, come detto, aristotelica, secondo cui la filosofia è fine a se stessa, è amore per il sapere in astratto, e quindi in fin dei conti la filosofia deve essere un sapere contemplativo. Leggiamo quello che scrive, sempre inerente a questa sorta di manifesto, perché è un pezzo veramente bellissimo, molto significativo. Scrive Hobbes: in un primo momento accettarono da Platone alcune dottrine meno dannose, ma in seguito, accogliendo molte dottrine stupide e false anche dai libri della fisica acromatica e della metafisica di Aristotele, tradirono la cittadella della fede cristiana, quasi introducendovi i nemici. Hobbes ci va giù pesantissimo su Aristotele. Da quel momento, al posto della teosebeia, ovvero la pietà, la santità, abbiamo avuto quella che fu detta teologia scolastica, la quale si mise a camminare su un piede saldo, che era la Sacra Scrittura, e su un altro, invece putrido, costituito da quella filosofia che l'Apostolo Paolo chiamò vuota e che avrebbe potuto chiamare dannosa. Infatti, essa ha suscitato nel mondo cristiano innumerevoli controversie e dalle controversie ha fatto scaturire guerre, simile all'empusa del comico ateniese, parla di Aristofane, che in Atene era ritenuta un demonio di specie mutevole con un piede di bronzo e uno di asino, inviata, come si diceva, da Ecate, annunciatrice di imminente rovina agli ateniesi.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Contro una siffatta impusa non si può escogitare, credo, esorcismo migliore che quello di distinguere le regole dalla religione, le quali devono essere richieste dalle leggi per onorare ed esercitare il culto di Dio, dalle regole della filosofia, cioè dai dogmi dei privati, e di attribuire ciò che appartiene alla religione alla Sacra Scrittura e ciò che appartiene alla filosofia alla ragione naturale. La qualcosa certamente sarà fatta se tratterò, come cerco di fare, gli elementi della filosofia separatamente, con spirito di verità e chiarezza. Perciò dal momento che nella terza sezione, che già da un pezzo pubblicata vi ho dedicata, sta parlando del De Cive 1642, ho richiamato ogni potere, sia ecclesiastico che civile, con solidissime ragioni, all'unica e identica suprema autorità, senza che a ciò si opponga il verbo divino. Ora mi accingo, stabiliti i veri principi, a impaurire e a bandire questa impusa metafisica, non combattendo, bensì portando luce. Ecco, capite bene che qui c'è proprio una nuova visione della filosofia. Una visione che Hobbes non inventa di sana pianta. Hobbes, infatti, prende questa immagine della filosofia in parte da Cartesio e poi da Bacone. Bacone con il nuovo metodo delle tavole, quindi con il metodo della selezione per capire, diciamo così, Bacone col Novum Organum e con altre opere è letteralmente l'iniziatore del metodo scientifico da un punto di vista teoretico. E quindi Bacone ha ispirato moltissimo Hobbes, l'esperienza prima dell'essenza, l'empirismo come unico banco di prova della verità. E poi Cartesio, quindi con l'idea che in fin dei conti la morale, la politica, il comportamento siano ascrivibili e siano descrivibili, anzi, come leggi geometriche. Idea questa che nel 600 ha avuto grandissima fortuna. Cartesio, Hobbes, Spinoza con l'etica, amore geometrico dimostrata. Quindi, insomma, la filosofia è un sapere pratico ed è utile. Cioè, ha un effetto concreto sulla nostra vita. Non è contemplazione, non è l'amore per il sapere. La filosofia, infatti, per Hobbes, ha come oggetto i corpi. È per questo che continuo a tornare su questo aspetto della fisica. La filosofia che deve avere lo stesso atteggiamento della fisica, perché ha a che fare con i corpi. E i corpi, intesi in vari modi che adesso andremo a scandagliare, devono essere connessi fra di loro attraverso le leggi di causa-effetto e quindi attraverso una sorta di meccanicismo, ma anche questo andremo a vederlo bene. Quali sono i corpi? Beh, ci sono i corpi naturali, quindi i corpi che troviamo in natura e quindi dagli alberi ai corpi degli esseri umani, alle stelle, alla terra, agli oggetti, i corpi naturali, e poi ci sono i corpi artificiali, che sono lo stato, le idee, la legge, e questi sono corpi di cui la filosofia si occupa. La filosofia naturale si occupa dei corpi naturali, la filosofia politica o civile dei corpi artificiali. Ed è da qui che nasce il De Cive. Il cittadino, infatti, è un corpo artificiale, perché il cittadino è in relazione allo Stato, che è un'invenzione politica e sociale, e quindi quella è la filosofia politica. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo della filosofia di Hobbes? Beh, è quello di dare rigore al pensiero affinché la chiarezza della comprensione possa mantenere la pace. La pace è chiarezza. La pace è lucidità per Hobbes. Ovvero, l'unico modo per poter mantenere la pace nella nostra società è quello di riuscire a comunicare e intendere con chiarezza i corpi. I corpi nella loro natura e manifestazione, i corpi nella loro relazione. E tutto il lavoro di Hobbes va letto in questo modo, il tentativo di rendere chiaro il modo con cui i corpi si manifestano e con cui i corpi si relazionano tra loro. Questo è, eliminando l'idea che i corpi possono essere compresi ragionando sulle essenze universali. Questo è ciò contro cui Hobbes si scaglia. Il pensiero superstizioso che parla delle essenze, che per esempio afferma che la natura dell'uomo è di essere X, come per esempio l'uomo è un animale sociale, oppure l'uomo di natura è malvagio, caricatura che è stata attribuita ad Hobbes, ma Hobbes non dice questo e vedremo anche perché. Queste idee Sono superstizioni per Hobbes. In primo luogo perché non hanno a che vedere con l'esperienza. L'esperienza contraddice queste idee pregiudiziali. Perché se noi ci mettiamo in testa che l'uomo è di natura malvagio, quando andiamo in giro per la strada capiamo perfettamente che non è così. Ci sono uomini malvagi, ci sono uomini invece buoni, generosi, disponibili. E non c'è nessuna natura malvagia. La malvagità è qualcosa che noi poi attribuiamo ad alcuni comportamenti, di nuovo perché convenzionalmente consideriamo quei comportamenti come malvagi. Ma anche qui ci torneremo e non voglio correre troppo. La superstizione delle essenze, secondo Hobbes, è la causa dei conflitti. Quando noi non abbiamo chiaro perché certe cose accadono, quali sono le relazioni fra i corpi, come sono fatte certe idee, quando non distinguiamo fra i corpi naturali e artificiali, e per esempio immaginiamo che lo Stato sia qualcosa di naturale ed eterno, quando invece è una costruzione sociale, lì nascono le guerre, perché nascono le ideologie, nascono i pregiudizi che prendono il sostituiscono il ragionamento, e lì si cade nel conflitto. A quel punto Hobbes mostra, diciamo così, l'essenza del suo pensiero, anche se essenza, avete capito, è la parola sbagliata. Hobbes adotta quello che è un convenzionalismo che anticipa di 2 secoli l'illuminismo. Perché dico questo? Beh, perché in realtà una delle idee centrali e forse più feconde di Hobbes è il convenzionalismo, ovvero la convinzione secondo cui i nomi sono convenzioni, scusatemi il gioco di parole, la convinzione delle convenzioni. Cioè i nomi, se io dico libro, tra l'altro questo è un bel libro, quindi prendetevelo mi raccomando, lo trovate in descrizione. Comunque se io chiamo libro questo, non è come per esempio avrebbe detto Aristotele, perché c'è un'idea di libro, c'è un'essenza di libro che attraverso le divisioni e via dicendo mi porta a dire che questo è il libro autentico, originario, possiamo dire tutte queste cose qua. Non c'è nessuna essenza. In realtà abbiamo convenuto collettivamente, attraverso una negoziazione fra di noi, che la parola libro riesce a ben descrivere questo oggetto, questo corpo. Bene, perfetto. Le parole, i nomi, sono convenzioni che ci aiutano a ragionare. Cioè, quando io e te riusciamo ad accordarci sul fatto che questo si chiama libro, a quel punto lì la conflittualità che deriverebbe dal fraintendimento della realtà è molto minore. Capite bene perché Hobbes dice che il convenzionalismo, a differenza dell'essenzialismo, mitiga il rischio di conflittualità e quindi di guerra e di violenza. Vi propongo una bella lettura. A un certo punto, parlando proprio del fatto che i nomi sono arbitrari, Hobbes dice: il nome è una voce umana usata ad arbitrio dell'uomo perché sia una nota con la quale possa suscitarsi nella mente un pensiero simile a un pensiero passato, e che, disposta nel discorso e proferita ad altri, sia per essi segno di quale pensiero si sia prima avuto o non avuto in colui stesso che parla. Cosa sta dicendo qua? Quello che vi ho spiegato. Se io dico libro quando osservo questo oggetto, è intanto per comunicare la mia esperienza di avere fra le mani questo tipo di oggetto. Dico libro, non dico sedia. Perché so, mi fido del fatto che nella negoziazione collettiva abbiamo tutti attribuito a quel suono, la parola libro, quel tipo di significato. Il significato è una cosa mentale, cioè è l'esperienza che io ho fatto. Se io vi racconto la scampagnata che ho fatto in montagna, non posso mostrarvi la scampagnata come posso mostrarvi un libro, però riporto alla memoria questa mia esperienza, le do una forma simbolica, che nella relazione fra di noi posso suscitare anche in voi, se magari avete fatto un'esperienza simile. Oppure posso raccontarvela ex novo, però ovviamente cercando di capire come voi già avete fatto quell'esperienza. Quindi posso usare delle metafore. Andare in montagna è un po' come salire sul tetto di casa, solo che è un po' più alto. Perché magari voi siete, muratori e sui tetti di casa ci siete saliti molte volte. Ok? Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire due cose nella filosofia di Hobbes. La prima cosa è che tutto parte dall'esperienza. Tutto, come vedremo, è sensoriale. E dal sensoriale poi diventa mentale. Punto fondamentale questo. E il secondo aspetto è che posso comunicare con maggiore chiarezza. E con la chiarezza io vado a mitigare la possibilità che il fraintendimento ci porti a un conflitto. Ovviamente, questo lo dobbiamo dire immediatamente, la visione che Hobbes ha del conflitto è molto vicina a quella socratica. Le persone compiono il male perché non conoscono il bene. Ora, questa è una visione che noi possiamo tranquillamente contestare, perché possiamo tranquillamente dire che le persone fanno il male perché a volte, come si dice in Batman, vogliono solo veder bruciare il mondo, ok? Non è vero che tutti sono sufficientemente ragionevoli da perseguire quello che riconosciamo come bene. Quindi l'idea che il conflitto nasca solo quando le cose non ci sono chiare, quando le comunichiamo male, quando ignoriamo il bene, è un'idea molto criticabile. Però è un'idea che noi possiamo vedere svilupparsi nella modernità, tranquillamente, ad arrivare alla sua apoteosi nell'illuminismo europeo. E cosa volete? Lì possiamo farci la nostra idea. Per quanto voglia credere a questa idea, l'esperienza ci mostra molto molto il contrario spesso, però questo lo mettiamo da parte, è una critica che possiamo fare esternalmente al pensiero di Hobbes. La cosa interessante è questa, che il ragionamento crea lucidità e la lucidità chiarezza, e la chiarezza mitiga, perlomeno possiamo dire, le cause del conflitto, perché il conflitto è causato soprattutto dai fraintendimenti. Ed ecco qui qual è l'idea che Hobbes ha della ragione, la cosiddetta ragione calcolante. Cioè, ragionare significa letteralmente calcolare. In alcune pagine del Leviatano, Hobbes dice che ragionare è veramente come ragionare di linee e superfici. Anche questo lo possiamo ritrovare in Spinoza e Cartesio. Ragionare è addizionare e sottrarre, è moltiplicare e dividere, perché questi principi basilari del calcolo, e il calcolo parte dalle quantità, dalle esperienze, dallo schieramento degli oggetti, dalla loro relazione. Certo, il calcolo usa i numeri e le astrazioni, e noi usiamo invece gli oggetti e l'esperienza, però quel calcolo, quella struttura, sta alla base anche della filosofia politica di Hobbes. E quindi ragioniamo come se calcolassimo. Questa è una cosa molto vicina a Cartesio. Anche Cartesio nel discorso sul metodo lo dice molto spesso. Il ragionamento, il calcolo, quindi l'etica e la matematica o la geometria sono cose molto molto simili. Però dall'altra parte c'è una grande distanza con Cartesio, quando Hobbes dice, attenzione però, il calcolo parte dai sensi. Cioè è dalla sensorialità che nasce effettivamente il calcolo. Scrive Hobbes, per ragionamento, aspetta, ho sbagliato, fermi qua, no, 398, sì, no, è giusto. Scrive Hobbes, per ragionamento intendo il calcolo. Calcolare è cogliere la somma di più cose l'una aggiunta all'altra, o conoscere il resto, sottratta una cosa all'altra. Ragionare dunque è la stessa cosa che addizionare e sottrarre. Ecco appunto, è questa la pagina. E se qualcuno volesse aggiungervi il moltiplicare e il dividere, non avrei niente in contrario. Ma poi continua, e ci va giù ancora più pesante. Scrive, quando un uomo ragiona, non fa altro che concepire una somma totale da un'addizione di parti, oppure un resto da una sottrazione di una somma di un'altra. E questo, se si fa con le parole, è il concepire la conseguenzialità dai nomi di tutte le parti al nome dell'intero, oppure dai nomi dell'intero e di una parte al nome dell'altra parte. E anche se in alcune cose, come nei numeri, oltre all'addizione e alla sottrazione, gli uomini nominano altre operazioni come moltiplicazione e via dicendo, però la cosa è esattamente la stessa. E conclude dicendo, In questo senso la ragione non è altro che un calcolare le conseguenze dei nomi generali concordati per denotare e per fornire un significato ai nostri pensieri. Parlo di denotarli quando calcoliamo da soli e di fornir loro un significato quando vogliamo dimostrare o fare approvare ad altri i nostri calcoli. Ora, questa cosa può anche starci sulle palle, perché il fatto che dal ragionare vengano eliminate tutte le cose legate alla metafisica, legate alla spiritualità, legate a queste cose, legate alle deduzioni, può darci fastidio. Però vorrei che ci rendessimo conto di quanto avanti era Hobbes da questo punto di vista. Quanto Hobbes ha anticipato, per esempio, il pragmatismo, a cui poi arriviamo, è una roba fondamentale questa da capire. Ed è da qui. È da questa concezione che nasce la visione meccanicista di Hobbes. Però prima volevo dire questo perché mi sono dimenticato. Dicevo, è molto vicino a Cartesio per l'idea che la ragione e il calcolo siano cose molto simili. È distante da Cartesio perché, io vi ricordo, Cartesio fondamentalmente diceva che non possiamo fidarci dei sensi. Serve un principio trascendentale che è il cogito, perché c'è il dualismo fra res cogitans e res extensa, che ci permette di non cadere nelle trappole dei sensi, che potrebbero essere in realtà il prodotto di una volontà maligna, di un genio malvagio. Sono tutte cose che abbiamo detto tante volte, quindi le conoscete. Ecco, Hobbes questa cosa la rifiuta totalmente. I sensi sono la prima fonte di conoscenza e quella su cui si basa tutto il resto. Noi facciamo esperienza, i nostri sensi filtrano l'esperienza, da lì ragioniamo e calcoliamo. Senza il dato sensibile non c'è calcolo che tenga, ci sono solo fantasie. Anche questa cosa qua, signore e signori, è molto molto avanti per l'epoca in cui Hobbes scriveva. E credo che questo sia forse la cosa che ha infastidito di più le gerarchie ecclesiastiche che hanno messo all'indice il Leviatano e l'opera di Hobbes. Quindi torniamo a noi. È da questa visione che nasce la concezione meccanicista di Hobbes, cioè il fatto che tutto quello che vediamo e facciamo e concepiamo è il frutto di cause ed effetti molto 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 conseguenziali, molto molto meccanici. La cosa interessante è che in Hobbes, io da questo punto di vista mi sono riscoperto molto hobbesiano negli ultimi anni, è più simile a un'ipotesi che a un dogma. Cioè Hobbes non dice che è giusto e corretto e universalmente riconosciuto il fatto che siamo determinati da cause meccaniche e basta. Hobbes dice: per quanto possiamo sapere del mondo, non possiamo che concludere di essere parte di un meccanismo molto determinista, molto vasto, di cui noi siamo solo effetti. Ma è un'ipotesi, ed è un'ipotesi che parte dall'ignoranza. Non possiamo conoscere le concause immense di tutto quello che ci circonda, quindi possiamo, per quanto ne sappiamo, possiamo soltanto concludere che è un'ipotesi, non è un dogma. È una cosa che a me piace molto di Hobbes, perché anch'io credo che sia così. Credo che per quanto c'è dato attualmente di sapere del mondo, dobbiamo concludere il fatto che in fin dei conti siamo effetti di cose che stanno molto alle nostre spalle e che quindi siamo determinati da cose e non abbiamo una vera volontà di decidere intorno al mondo e via dicendo. È un'ipotesi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
E credo che sia una cosa molto interessante. Scrive Hobbes, questo lo scrive nel De Corpore, né la libertà di volere o di non volere è maggiore nell'uomo che negli altri esseri animati. Infatti, il desiderio è stato preceduto dalla causa propria del desiderio e perciò lo stesso atto del desiderio non poteva non seguire, cioè è seguito necessariamente. E dunque, che una tale libertà sia libera dalla necessità non si riscontra nella volontà né degli uomini né delle bestie. Se per libertà intendiamo la facoltà di non volere, ma di fare ciò che si vuole, allora certamente quella libertà si può concedere all'una e all'altra, e quando c'è è ugualmente nell'una e nell'altra. Cioè, anche la volontà, non sopravvalutiamola. È inevitabile pensare che i miei desideri, dal momento che nascono dalla corporeità, siano determinati da qualcosa che sta alle spalle. È una visione triste, è una visione feconda, una visione che condividiamo, non lo so, ognuno di voi farà i conti con questa visione, però è molto interessante come visione, soprattutto il fatto che non sia dogmatica. Non è Hobbes, come quegli autori che dicono è tutto determinato. No, dice, ma per quanto mi è dato di vedere dall'esperienza, i miei desideri nascono dalla corporeità, il corpo è organico e si basa su cause e effetti molto organici e precisi, non posso che concludere dicendo che, boh, mi sembra di essere determinato anche in queste cose qua. Anche questa sicuramente non è piaciuta ai suoi contemporanei, non piace neanche a noi, da un certo punto di vista. E tutto questo meccanicismo unito alla ragione calcolante e al convenzionalismo porta alla conclusione, che poi è una conclusione che apre le porte a tutta la filosofia di Hobbes, secondo cui non esiste alcun valore assoluto, non esiste niente di assoluto, niente di universale al di fuori di quella che è la nostra concezione. Questa filosofia del limite, sapete, chi ha letto Seneca tra gli zombie, ma chi ha sentito Daily Cogito anche degli ultimi 2 anni, sa bene quanto io continui a puntare l'attenzione sul fatto che siamo creature limitate e che non esiste conoscenza al di fuori della capacità di ammettere i nostri limiti. Ecco, quella di Hobbes è una filosofia del limite. Non esistono valori assoluti. Eppure lui parla di leggi di natura. Come stanno insieme queste cose? Lo vedremo nel prossimo capitolo. Detto questo, io andrei a leggere un po' la chat. Quindi, bentornata, bella chat. Allora. Grazie a Papa Paolons, grazie a Jacopo, grazie per i 10 mesi, grazie a Thomas, grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti. Mi chiede Lelouch se consiglio anche il libro di Schmidt su Hobbes. Schmidt usa Hobbes per i suoi scopi. Cioè, quella di Schmidt è una lettura molto affascinante, però distorta, di Schmidt su Hobbes. Quindi non consiglierei l'Hobbes di Schmidt per conoscere Hobbes. Lo consiglierei eventualmente per conoscere un po' meglio il pensiero di Carl Schmitt. Però non è un atto particolarmente... Cioè, Bobbio almeno ti dice quello che dice Hobbes, poi lo interpreta. Schmitt non fa questo, fa un'operazione un po' diversa, che è assolutamente legittima e ci mancherebbe. Però se uno vuole capire Hobbes, Schmitt non è la fonte giusta. Grazie a Robix, grazie per i 6 mesi. Vale mi chiede se i libri sono bilingua. Allora, il libro Il Decive in realtà no, questa è un'edizione Editori Riuniti, e no, c'è solo in italiano, mentre la versione del Leviatano di Bompiani ha sia il testo inglese che latino. Perché ovviamente, insomma, se uno scriveva in inglese in quell'epoca, poi doveva scrivere anche in latino, magari, per essere più appetibile al pubblico intellettuale. Galimberti infatti si sarebbe trovato molto bene in quell'epoca lì, perché sapete, insomma, gli inglesi non sanno fare filosofia. Thomas Hobbes, filosofo, Madonna santa. Vabbè, comunque, detto questo, sono libri, cioè il Leviatano sia in bilingua. Non so se il Decive ci sia in bilingua. Forse ne trovi anche, ma non so quanto sia utile. Rick mi chiede, quindi Hobbes considera i sensi infallibili? No, semplicemente Hobbes è molto pragmatico, dice, cioè, se io non mi fido dei sensi, come faccio a costruire qualsiasi conoscenza? Non è che ti dice, quello che arriva dai sensi è vero. Ti dice, quello che si manifesta a me, si manifesta attraverso i sensi. Stop. Rappresentazioni. Manifestazioni. È interessante, ci sono delle pagine in cui lui si chiede proprio, si dice che la cosa più affascinante della conoscenza è come le cose si manifestano a te. Però Hobbes non ti fa una teoria della conoscenza, non scrive la critica della ragion pura di Kant, quindi non sta lì a dissertare su come i sensi producono le loro rappresentazioni. Hobbes ti dice: noi siamo costruiti così. Basta. Basta. Molto semplicemente. Questo mi sembra molto inglese, no? Sì, Giovanni, ma stavo scherzando, ovviamente. Hobbes è inglese, ci mancherebbe. Certo, certo, certo. Allora, abbonamenti esegesi mi chiede cosa intendeva per l'uomo è un animale sociale. E no, non lo scrive Hobbes, lo scrive Aristotele, che l'uomo è un animale sociale. Su questo ci arriviamo, assolutamente. Allora, vediamo un po', mi sembra che non ci siano altre... Sì, sì, Giovanni, no, ho capito, però è una battuta su Galimberti, è la mia, assolutamente. Gli inglesi hanno fatto e come della grandissima filosofia, e... anzi, dovremmo leggere molto di più i filosofi inglesi e meno i filosofi di altre estrazioni. Alessio, e poi passo alla prossima, al prossimo capitolo, dice: mi sembra problematica l'idea di vedere la ragione come la matematica, cioè una dimostrazione matematica non puoi far altro che accettarla dati gli assiomi iniziali, mentre i ragionamenti non possono essere assolutamente veri. Allora, c'è un po' di confusione. Allora, intanto, più che come la matematica è come la geometria. Dopodiché, gli assiomi non sono assolutamente veri. Gli assiomi sono dati. Gli assiomi non sono verità universali, eh? Sono dei presupposti indimostrabili. In questo il ragionamento è assolutamente calcolante. Noi abbiamo un sacco di presupposti indimostrabili, tantissimi, nell'ambito politico, nell'ambito civile, nell'ambito filosofico, abbiamo un sacco di presupposti indimostrabili. Pensa soltanto al concetto di esistenza. Dimostrami che l'esistenza è qualcosa. Al punto che potremmo dire persino che ci sono dei dogmi. Poi non sono dogmi perché dogma è qualcosa di prescrittivo, quindi il dogma ti fa fare qualcosa. L'assioma non ti fa fare qualcosa, è semplicemente un punto di appoggio sul resto. Molto semplicemente. Quindi ti direi che la ragione è come è calcolante e come la ragione è geometrica. Noi ragioniamo tramite assiomi, e gli assiomi poi ci permettono di costruire i successivi ragionamenti. Bene. Andiamo avanti, bella gente. Andiamo avanti. Lupi oppure agnelli. Questo è il secondo capitolo. Partiamo come sempre con una bella lettura. Certamente si afferma con verità sia che l'uomo è per l'uomo un dio, sia che l'uomo è per l'uomo un lupo. Quello, se poniamo a confronto dei concittadini, questo, se poniamo a confronto degli stati. Nel primo caso si giunge ad assomigliare a Dio per la giustizia e la carità, le virtù della pace. Nel secondo, a causa della protervia dei malvagi, anche i buoni devono ricorrere, se vogliono difendersi, alla forza e all'inganno, le virtù della guerra, cioè alla ferocia delle belve. E sebbene gli uomini si rimproverino a vicenda per questa ferocia, perché per costume innato considerano le proprie azioni negli altri come se fossero riflessi in uno specchio, scambiando la sinistra per la destra e la destra per la sinistra, tuttavia non può essere un vizio quello che è un diritto naturale, derivato dalla necessità della propria conservazione. Questa è la spiegazione del Homo homini lupus, uno dei detti più fraintesi della storia della filosofia. Perché? Perché in realtà superficialmente sembra che ci venga detto: attenzione, l'uomo è sempre predatore per gli altri uomini. Grazie tante, lo sappiamo bene, ci basta guardarci intorno. La conclusione che possiamo giungere, che possiamo trarre da questa visione superficiale, è che di natura l'uomo sia malvagio. Niente di più sbagliato. Come ho detto, insomma, Hobbes rigetta l'idea che l'uomo possa essere di natura qualcosa, perché pensare che l'uomo sia di natura qualcosa significa fare un ragionamento non calcolante, ragionare su un'essenza di cui non ho esperienza e che mi permette di trarre conclusioni sulla realtà, quando dovrebbe essere l'esatto opposto. Dall'esperienza della realtà posso trarre delle conclusioni sempre parziali. Empirismo... L'idea invece è espressa da questa frase, cioè a causa della protervia dei malvagi, anche i buoni devono ricorrere, se vogliono difendersi, alla forza, all'inganno, le virtù della guerra. Cioè la ferocia delle belve. Cos'è che ci sta dicendo Hobbes? Beh, qui ci sta mostrando la sua visione antropologica. Non è una visione pessimista e sconfortante. Le cose sono un po' più complesse di così. Allora, partiamo da Aristotele, ok, quindi il bersaglio polemico di Hobbes. Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico. Cosa voleva dire Aristotele? Voleva dire che l'essenza dell'essere umano, la natura dell'essere umano, è cooperativa. Ovvero, l'essere umano è naturalmente, spontaneamente, innatamente spinto da qualche spirito guida, da qualche daimon, a relazionarsi agli altri. Questo Hobbes lo rigetta e dice che l'uomo non è affatto spontaneamente legato ai suoi simili. Anzi, alcuni uomini sono malvagi, ce lo dice in questa frase qua. Alcuni uomini sono malvagi. E homo homini lupus significa che gli uomini malvagi, in un ambito di assenza di regole, spingono anche i buoni ad adottare i mezzi dei malvagi. La guerra. Non vi suona questa cosa qua? Non vi risuona interessante? Perché è esattamente quello che vediamo accadere nel mondo che ci circonda. Ci sono degli uomini che compiono atti malvagi, che tentano di sopraffare l'altro, di prevaricarlo, uccidendolo, facendo violenza fisica. Secondo Hobbes, in questo caso, anche i buoni sono necessitati per la propria sopravvivenza ad adottare i mezzi dei malvagi. Ed è l'essenza della guerra. La società civile serve per Hobbes, come vedremo, ad anticipare, a neutralizzare questa forza distruttiva. Ed è una visione molto interessante questa. Perché non ci sta dicendo che la guerra nella natura dell'uomo, la cooperazione... No, ci sta dicendo l'essere umano è tante cose. È buono, è malvagio, è scemo, è intelligente, è saggio, è coglione. È un sacco di roba e lo vediamo nell'esperienza, è molto variegata. Come fai a dire che c'è una natura dell'essere umano? Qual è la natura? Qual è l'innatezza dell'essere umano? Cos'è che rende l'essere umano essere umano? Niente, se non la costruzione di una società civile, il linguaggio ci rende umani, se vogliamo. Ma poi l'uomo è variopinto. C'è solo un problema, che nell'ambito naturale, senza legge, la violenza spinge anche i non violenti a diventare violenti. Quindi il legame con gli altri uomini non è naturale. L'uomo non è spontaneamente legato ai suoi simili. Dice una cosa strana, Hobbes. Dice, non è spontaneamente legato ai suoi simili come gli animali. E tu dici, aspetta un attimo, cosa sta dicendo Hobbes? Che gli animali sono più legati ai loro simili. Dice esattamente questo. E lo dice in un modo molto intelligente. L'essere umano, per quello di cui abbiamo esperienza, si differenzia molto di più per desideri, tendenze, comportamenti dai suoi simili rispetto agli animali. Per quanto noi in natura possiamo vedere che fra i ghepardi c'è una differenziazione, però in realtà gli animali, della stessa specie per esempio, sono legati a istinti molto assimilabili, sono molto omologati, molto meno individualmente differenziati rispetto all'essere umano. L'essere umano si differenzia tanto dagli altri, in tantissimi aspetti. E questo è interessante come osservazione, perché ci dice Hobbes, attenzione, l'essere umano non è mica spontaneamente legato agli altri. Si lega agli altri per convenienza, si lega agli altri perché vuole sopravvivere. Che è una roba pesantina da dire. E infatti, quando Hobbes comincia a teorizzare lo stato assoluto, dice che l'essere umano non è legato agli altri esseri umani per una serie di motivi. In primo luogo, fra gli esseri umani ci sono motivi di contesa, invidie, odi, pregiudizi, che non sono fra gli animali. Poi, il bene dei singoli animali che stanno in società non differisce dal bene comune, mentre nell'uomo il bene privato è molto diverso e anche in contrasto con il bene pubblico. In terzo luogo, gli animali non scorgono difetti nelle loro società, mentre l'uomo li scorge continuamente. L'uomo vuole migliorare la società e qui si scontrano quelle che potremmo chiamare ideologie. Io ho una visione del mondo diversa dalla tua, voglio costruire un mondo in linea con la mia visione. Se tu vedi un mondo diverso, finiamo per scontrarci. In quarto luogo, gli animali non hanno la parola. Nell'uomo, dice Hobbes, la parola è spesso tromba di guerra e di sedizione. In quinto luogo, gli animali non si biasimano fra di loro, mentre gli esseri umani si biasimano, portano rancore, vogliono vendetta. In ultimo, gli animali il consenso è naturale, mentre negli uomini non lo è, come si è detto. Questi sono gli aspetti che porta Hobbes a dire che l'essere umano è diverso dagli animali. Ora, potremmo contestare queste cose, certo possiamo poi, in realtà sono molto più argomentati, vi ho soltanto segnato alcune frasi, secondo me abbastanza significative. Potremmo dire che Hobbes dà questo ruolo speciale all'uomo, non si capisce perché l'uomo abbia questo potere, questo aspetto speciale, non viene mai veramente esplicitato. Al punto che potremmo contestargli questa cosa. Certo, mi dici che l'uomo è un animale come tutti gli altri, però poi gli attribuisce dei comportamenti che non sono in natura. Sì. Teniamo conto che Hobbes religioso lo era, quindi sicuramente nella sua visione possiamo anche vedere una sorta di rapporto speciale fra Dio e l'uomo, anche se non viene mai esplicitato in modo molto molto chiaro. Cioran dirà che la colpa di questa specialità dell'uomo è nel pensiero, come se il pensiero sia fosse una maledizione. E io non so quanto questa cosa sia distante da Hobbes. Per me è molto chiaro che Hobbes ha una visione molto ambigua, per esempio, del linguaggio. Hobbes si rende conto che il linguaggio è lo strumento eccezionale che l'evoluzione ci ha dato per relazionarci al mondo. Però poi Hobbes ha una visione molto pessimista del linguaggio. Infatti, ve l'ho detto, il linguaggio spesso è tromba di guerra e di sedizione. Cioè, il linguaggio sì è lo strumento che ci permette di accordarci, sì è lo strumento che costruisce le nostre convenzioni e relazioni, però poi dall'altra parte il linguaggio è la causa, almeno parziale, dei disastri con cui entriamo in contatto. È come se ci dicesse: sarebbe stato meglio nascere cane, sarebbe stato meglio nascere foca, sarebbe stato meglio nascere bradipo, perché il linguaggio e il pensiero complicano un po' tutto. Ecco, questa è una cosa interessante. Mi sono sempre chiesto, e ancora oggi me lo chiedo, in Hobbes, se l'essere umano venga visto come una creatura superiore o inferiore agli animali. Da alcuni passaggi mi sembra che Hobbes dica che gli animali sono perlomeno privilegiati rispetto all'essere umano. Poi non so, non voglio lanciarmi troppo in là in questa cosa, però è un aspetto che mi ha sempre fatto molto riflettere. E forse, come dicevo, Cioran ha ragione quando commenta Hobbes e dice in Hobbes è il pensiero che è la maledizione. Potrebbe essere. Bevo un goccio.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
In questa visione antropologica, Hobbes pone due cardini, e li abbiamo già discussi, però è bene rimetterli prima di passare al prossimo ragionamento. Il primo cardine è che se c'è una cosa che contraddistingue l'essere umano, in realtà ogni vita, è la ricerca della sopravvivenza. Quando lui ripete che nessuno vuole trovarsi nello stato di guerra civile, del guerra perpetua, guerra di tutti contro tutti, queste cose qua, sta dicendo continuamente che l'essere umano non si differenzia dagli altri animali per questa ricerca della sopravvivenza. Vogliamo sopravvivere. E l'altro aspetto è che tutto è una convenzione, tutto è negoziato. Altro aspetto molto attuale, io potrei tranquillamente dirvi che Hobbes è l'iniziatore di quel pensiero che definiamo pragmatismo, quello di Charles Sanders Peirce, a cui dedicheremo presto una bella monografica, cioè l'idea che i nomi, i segni, i simboli, le idee, tutto quanto sia semplicemente il modo con cui abbiamo deciso di relazionarci gli uni agli altri e che cerchiamo di mantenere saldo per avere un accordo fra di noi. E che ogni conflitto sia legato al momento in cui non riusciamo a far quagliare questi accordi. Questo è molto pragmatico ed è veramente il convenzionalismo che poi vedremo svilupparsi enormemente nel pensiero anglosassone del Novecento. Posti questi due cardini, cos'è che vuol dire homo homini lupus in effetti? In effetti vuol dire che nello stato di natura, lo stato di natura è un'ipotesi, un esperimento mentale che Hobbes fa per chiedersi come sarebbe la vita dell'essere umano al di fuori delle leggi, al di fuori della società civile. È un esperimento mentale perché Hobbes lo ammette chiaramente, non c'è mai stato un momento della storia in cui l'essere umano sia stato al di fuori della società civile. Gli serve questo esperimento mentale per fare un'ipotesi che rafforzi le regole che lui dà alla sua filosofia politica. E quindi lui dice, in questo ipotetico stato di natura, anche i buoni finiscono per dover usare la violenza per sopravvivere, perché falliscono le convenzioni. E quando falliscono le convenzioni noi ci gettiamo all'ideologia, oppure appunto all'istinto di sopravvivenza cieco e violento. Ed è da qui che scaturisce quella che è di fatto la razionalizzazione dell'egoismo che permette alla ragione calcolante di scoprire le leggi di natura. E questo è un punto essenziale da comprendere. Sembra una contraddizione. Hobbes ti parla di convenzionalismo, di anti-essenzialismo, anti-universalismo, e poi ti parla delle leggi di natura, che sono universali. Sono leggi di natura, sono leggi quindi che vengono prima dell'istituzione delle leggi positive, delle costituzioni, della società civile. Però cosa vuol dire qui legge di natura universale, che lui definisce anche divine? Universali in quanto sono precondizione del poter ragionare. Cioè, questo è veramente importante. Queste leggi di natura esistono perché la loro assenza comporterebbe l'impossibilità di ragionare. Ed è questo il punto su cui io mi sono riscoperto hobbesiano. Perché io ho sempre inteso così la legge di natura, le leggi naturali, il giusnaturalismo, non come la legge di natura voluta da Dio, ma quella legge su cui si basa la nostra possibilità di produrre un ragionamento. E quindi sono leggi universali perché tutto ciò che è contemplabile nel mio alveo di ragionamento non sarebbe possibile senza quella base. E io credo che questo sia un anti-essenzialismo però illuminato, tutt'altro che nichilista. Certo che c'è dell'universalità, ma è un'universalità nei limiti di ciò che per noi è universale. Dal momento che tutto quello di cui facciamo esperienza entra nella capacità di ragionare e di calcolare l'esperienza, là ci sono delle basi universali senza le quali non ci sarebbe neanche più la possibilità di concepire l'universalità. Cioè il ragionamento. È una cosa molto interessante questa, perché è un universalismo entro i limiti dell'essere umano. Inoltre, queste leggi di natura che adesso andiamo a leggere insieme mettono insieme istinto di evitare la guerra continua e la ragione come strumento. Da un lato quindi c'è la necessità di sopravvivere. Quindi queste leggi di natura stanno alla base di quella che è la condizio sine qua non del mio ragionare, che è sopravvivere. Se io non sopravvivo non ragiono. E quindi sono universali e necessarie. Dall'altra parte c'è la ragione calcolante, intesa come strumento. Cioè la ragione serve per scavare l'esperienza e arrivare proprio al fondo di queste leggi. Allora, prendendo il Decive, leggiamo brevemente quelle che sono le 14 leggi, che poi nel Leviatano diventeranno 19, ma bastano benissimo queste. Allora, la prima fondamentale legge di natura è che si deve cercare la pace quando la si può avere, e quando non si può, si devono cercare aiuti per la guerra. Orsini, che ne dici? Abbiamo mostrato infatti nell'ultimo paragrafo del capitolo precedente che questo precetto è un dettame della retta ragione. Abbiamo appena definito le leggi naturali come dettami della retta ragione. Quindi questa è la prima legge fondamentale. Si deve cercare la pace. Quando la si può avere, quando non si può, si devono cercare aiuti per la guerra. Proprio per sopravvivere. Questo qui poi va avanti per alcuni paragrafi. E poi passa alla seconda legge. La seconda legge. Aspettate che la trovo perché va avanti un po', eh. Qua c'è il terzo, aspetta che mi sono perso il secondo, fermi lì. La seconda legge naturale derivata è: si deve stare ai patti o rispettare la parola data. I patti sarebbero inutili se non li si mantenessero. Perciò stare ai patti o rispettare la parola data è necessario per conseguire la pace e quindi è un precetto della legge naturale. Anche questo, insomma, abbastanza importante. Il terzo precetto della legge naturale è non lasciare che chi, fidando in te, ti ha fatto del bene per primo, venga a trovarsi per questo in cattive condizioni, ovvero nessuno accetti un beneficio se non con l'intenzione di evitare che chi lo concede abbia buone ragioni di pentirsene. Altrimenti, infatti, agirebbe contro la ragione chi concedesse per primo un beneficio, pur vedendo che va perduto. Anche questa è una legge di natura che inevitabilmente sta alla base della possibilità di stare in una società civile. Io non ti concederò un beneficio se so che facendoti quel beneficio io ne trarrò un danno magari irreversibile e grave. Il quarto precetto di natura è: ciascuno si mostri accomodante verso gli altri. Per intenderlo bene bisogna considerare che vi è negli uomini una diversità di disposizione a entrare in società, derivante dalla diversità delle passioni, non dissimili da quella che riscontriamo nelle pietre da costruzione a causa della diversità della loro materia e forma. E quindi fondamentalmente ti dice: cerca di essere sempre ben disposto nei confronti degli altri. Il quinto precetto è che, ottenute delle garanzie per il futuro, si deve concedere perdono per il passato a chi si è pentito e lo chiede. Il perdono, la remissione di un'offesa, non è altro che la pace concessa a chi, dopo aver suscitato la guerra, pentendosi di quello che ha fatto, chiede la pace. È molto bello questo. Sesto precetto della legge naturale è che nella vendetta, ossia nelle pene, non si deve avere riguardo del male passato, ma del bene futuro. Cioè non è lecito infliggere pene se non al fine che chi ha peccato si corregga, o che gli altri divengano migliori con l'esempio della condanna. Cioè in questo precetto c'è Cesare Beccaria dei Delitti e delle Pene, straordinario. Non si deve avere riguardo del male passato, ma del bene futuro. Cioè è proprio un principio illuminista questo. La pena non deve essere punitiva, la pena deve essere riabilitativa. È importante, è importantissimo questo autore, ragazzi. È importantissimo. In decimo luogo, la legge naturale comanda che ciascuno nel distribuire ad altri dei diritti si mostri uguale verso le due parti. La legge precedente ci proibisce di arrogarci per natura più diritti di quanti ne concediamo agli altri. Se vogliamo possiamo averne di meno. Questo è a volte segno di modestia. Il quattordicesimo precetto della legge morale è garantire l'incolumità ai mediatori di pace. Infatti la ragione che comanda un fine comanda anche i mezzi necessari, ma il primo dettame della ragione è la pace. Gli altri sono dei mezzi per la pace, senza di cui la pace non è possibile. Ragazzi, ve l'ho detto, il De Cive è un testo straordinario, un testo che va letto e amato e fatto nostro, e che contraddice quell'idea secondo cui Hobbes pensa che l'uomo sia sempre una merda malvagia, bastarda, senza nessun tipo di salvezza. Non è così, non è così. Da questo testo emerge un'immagine vivificante dell'essere umano. E quindi leggetevelo perché è straordinario, straordinario. Allora, Finito questo secondo capitolo, leggiamo qualche domanda. Bella gente, vi vedo belli, belli vivi in chat. Grazie a Vincenzo. Grazie a Beverly Hills Ninja, grazie mille per gli abbonamenti. Dai ragazzi, sarebbe bello a fine live tornare sopra i 1600, in questi giorni di pausa abbiamo tanti abbonamenti, sono scaduti, quindi mi raccomando. Allora andiamo a vedere. Riccardo dice: in relazioni internazionali esiste anche la visione hobbesiana del sistema internazionale, o meglio di anarchia internazionale, nel quale il conflitto tra gli stati è frequente perché si considerano a vicenda nemici e quindi la sovranità, ritenuta più un fatto che un'istituzione sociale, non viene riconosciuta tra essi. Sì, assolutamente, assolutamente, sono d'accordo. Lelouch mi chiede: non trovi che ci sia una contraddizione nel dire che esistono queste leggi prerazionali, dal momento che per conoscere queste leggi dobbiamo ragionare? Ma non sono prerazionali, sono condizioni del ragionamento, ma non sono prerazionali, sono legate alla visione antropologica. Non è prerazionale dire che nessuno di noi, cioè, tutti noi cerchiamo di sopravvivere, è un'osservazione chiara, osservazione che vediamo. Quindi possiamo contestare il fatto che in alcuni di questi aspetti forse cade un po' nella fallacia naturalistica Hobbes, e quindi presuppone più di quanto vorrebbe dell'essere umano. Però mettiamola così: fra quelli che cadono nella fallacia naturalistica, secondo me Hobbes è quello che ci cade di meno, perché le cose in cui cade sono comunque cose che si basano molto su principi antropologici abbastanza osservabili. Mi sembra che sia così, ok? Poi, ripeto, però ecco, è interessante questa cosa qua, che le leggi naturali sono universali, però all'interno dell'alveo del ragionamento umano. Questo è un pensiero fecondo, perché mi viene in mente quello che invece dice Kant nella Critica della ragion pratica, quando ha quella hubris, quella tracotanza metafisica del dire che l'imperativo categorico deve valere per tutte le creature dotate di intelligenza. È un po' un long shot quello di Kant. Posso pensare che un'intelligenza proveniente da Alfa Centauri si dia le stesse regole etiche di Kant? È abbastanza difficile da pensare. E quindi quell'universalità è un'universalità tracotante. L'universalità di Hobbes, secondo me, è un'universalità interessante perché è molto pragmatica. Cioè, universale perché il concetto stesso di universalità sta solo nel nostro pensiero. È un costrutto, è un'idea nostra. E quindi, per pensare l'universalità, devo darmi queste leggi di natura. Perché questa legge di natura è solo la condizione che mi permette quel ragionamento. La condizione più basilare del ragionare è il sopravvivere. Non è così. Cioè, di nuovo, sì, cade nella fallacia naturalistica, però ci cade meno di tutti gli altri. Allora, Tsuji Strom fa una domanda lunga, dice: sarebbe interessante cercare dei legami fra Hobbes e il Bataille antifascista. L'ultimo riteneva che dinanzi all'onda nera dilagante fosse necessario far uso degli strumenti del fascismo contro il fascismo. Un'origine teorica dell'homo homini lupus non mi sembra troppo azzardata, per questo non metterei in bocca a Hobbes le posizioni di Bataille. Circa le fondamenta sociali, il primo dà più peso alla chiarezza del ragionamento, il secondo della seduzione emotiva. Sì, sono cose comunque abbastanza diverse, cioè, sai, lì c'è l'eterno dibattito sul principio della tolleranza di Popper. Possiamo dire che da un lato potremmo forse dire che Hobbes avrebbe dato ragione a Bataille, dall'altro però potremmo dire che forse usare gli strumenti del fascismo contro il fascismo è dare inizio a quella guerra che magari non ha ancora avuto inizio. Potremmo star qua a disquisire del fatto che il semplice fatto di essere un fascista è un atto di bellicosità. Dall'altra parte, però, io come principio razionale adotto l'idea che le idee e le parole non possono mai essere considerate atti di guerra. perché se apriamo la porta a questa possibilità rischiamo di farci molto molto male. Ovviamente questo è in linea teorica, in linea pratica poi le cose sono molto più complicate di così. Quindi è una domanda che lasciamo aperta, non so darti una risposta definitiva, però è molto interessante, quindi grazie per lo spunto. E detto questo, passiamo al terzo capitolo. Quindi terzo capitolo, il Leviatano. Leviatano, come sempre si parte con un'altura. Per erigere un tale potere comune che sia capace di difenderli dalle invasioni degli stranieri e dai torti reciproci e quindi di renderli sicuri in modo che possano nutrirsi con le loro attività e con i frutti della terra e vivere felicemente, l'unica maniera è quella di conferire tutto il loro potere e la loro forza a un solo uomo o a un'assemblea di uomini che possa ridurre tutte le loro volontà con la pluralità di voci a un'unica volontà. Questo equivale a nominare un uomo o un'assemblea di uomini per rappresentare la loro persona e significa che ognuno di loro si riconosce e ammette di essere l'autore di tutto ciò che attuerà chi rappresenta la sua persona o ne causerà l'attuazione per quanto riguarda la pace e la sicurezza comune. Così tutti quanti sottomettono le proprie volontà alla sua volontà e i pregiudizi propri al suo giudizio. Questo è più che acconsentire o concordare. È l'unità reale di tutti quanti in una e una stessa persona, compiuta attraverso il patto di ogni uomo con ogni altro uomo, come se ogni uomo dicesse a ogni altro: io autorizzo e cedo il mio diritto ad autogovernarmi a quest'uomo o a questa assemblea di uomini, a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto e autorizzi tutte le sue azioni in modo simile. Fatto questo, la moltitudine così unita in una persona si chiama Stato, in latino civitas. Questa è la generazione del grande Leviatano, o piuttosto di quel Dio mortale a cui dobbiamo, sotto il Dio immortale, la nostra pace e la nostra difesa. Infatti, con l'autorità che gli è stata data da ogni singolo uomo dello Stato, egli detiene l'uso di tutto il potere e di tutta la forza che gli sono stati conferiti, tanto che, con il terrore suscitato da queste cose, è in grado di conformare la volontà di tutti alla pace in patria e all'aiuto reciproco contro i nemici all'estero. E consiste in lui l'essenza dello Stato, che per definirla è una persona dei cui atti una grande moltitudine si è resa autrice in ogni suo singolo componente attraverso dei patti reciprocamente stipulati al fine di metterla in condizione di usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che riterrà opportuno per la loro pace e la loro difesa comune. Questo è, diciamo così, la pagina manifesto del Leviatano, ed è una pagina importante perché dice in poche righe tutto quello che c'è da sapere embrionalmente dell'assolutismo e del Leviatano di Hobbes. Il Leviatano è un dio mortale, per metà mostro e per metà dio. Ci schiaccia, ma con lo scopo di preservare la pace e la nostra vita. Questo è quello che ci dice, ma non solo. E qui arriviamo subito all'elemento veramente originale di Hobbes, che è vero che fonda un assolutismo, però cazzo, un assolutismo totalmente diverso da quello che si vedeva in quei secoli. Lo Stato assoluto, infatti, in Hobbes, è un patto tra cittadini in cui il sovrano resta fuori dal patto. Il sovrano può essere un uomo o un'assemblea di uomini. Ma il punto fondamentale, che dovete aver ben chiaro perché altrimenti si rischia di fare facilmente una caricatura di questo filosofo: i cittadini fanno un patto fra di loro. Qual è il patto? Il patto è: noi sappiamo che senza legge, senza autorità, autogovernandoci in modo libero, finiremo per distruggerci a vicenda. E questo nessuno lo vuole, né gli uomini buoni né gli uomini malvagi. Quindi cosa facciamo? Facciamo un patto. Il patto è quello di farci rappresentare da un uomo o un'assemblea di uomini, che devono essere comunque pochi, i quali acquisiscono ciò a cui noi rinunciamo attraverso il patto, principalmente il potere di spada. Quindi noi rinunciamo, abdichiamo una parte della nostra libertà, lasciando fuori da questo patto solo colui che governa o coloro che governano. Questo è importante perché è la più grande contestazione al potere assoluto per diritto divino, che era una cosa che in quei secoli ancora dominava il discorso politico. Questo è ciò che valse a Hobbes l'accusa di aver appoggiato la dittatura di Cromwell. E ovviamente il sospetto può emergere, ok? Se il sovrano entra nel patto, perché allora perché in questa concezione il sovrano deve stare al di fuori del patto? Perché se il sovrano entra nel patto, ecco che nascono conflitti su chi gestisce il potere. Questa è una grande obiezione al nostro sistema liberal-democratico. Sicuramente Hobbes sarebbe stato un forte contestatore di questo nostro sistema, della liberal-democrazia. Perché? Perché il nostro è un sistema in cui il sovrano è nel patto. I governati sono a loro volta governati, perché per esempio c'è la non solo la suddivisione di poteri, ma anche who watches the watchman, ok? Quindi, non so, per esempio il governo è supervisionato dal Parlamento, e poi c'è anche la magistratura che è separata e può giudicare i governati. Abbiamo questa serie di i cosiddetti contrappesi democratici, che Hobbes contesterebbe in modo molto veemente. Perché? Perché secondo Hobbes, quando i sovrani o il sovrano entrano nel patto, e quindi anche loro entrano in quel gioco di patto con i cittadini e rinunciano a qualche cosa, non sono più assoluti, e quindi alla fine si arriverà alla contestazione sui criteri di chi gestisce il potere. Ora, sapete benissimo, io detesto qualsiasi idea assolutista e non sto assolutamente sostenendo il contrario, però questa obiezione è assolutamente reale e credibile, perché se noi andiamo a vedere lo stato di cose in cui versa la liberal democrazia, ci accorgiamo che uno dei problemi enormi è per esempio l'immobilismo determinato dal fatto che nessuno decide più nulla. Quando qualcuno vuole decidere qualcosa, ecco che il contrappeso, che può essere la volontà popolare o la magistratura, o si mette in mezzo e dice no, questa cosa non la puoi fare. Ora, noi grazie a questo abbiamo acquisito una società abbastanza pluralista, in cui l'ingiustizia è diminuita sotto tanti punti di vista, dall'altra parte però ovviamente ci esponiamo a una fragilità che è proprio quella che Hobbes voleva eliminare. Perché? Perché la fragilità istituzionale per Hobbes è una delle cause fondamentali della guerra e del conflitto. Soprattutto di quella guerra che è la guerra civile. Quindi non più la guerra di stati fra di loro, ma la guerra interna allo Stato, che è ciò che evidentemente distrugge qualsiasi possibile discorso politico. Quindi Hobbes era un antidemocratico. Nonostante questo, credo che la sua visione del patto sociale sia molto interessante, soprattutto perché si basa su una concezione antropologica non assoluta, non universale, che ha spazio per questo ragionamento, senza voler sposare, senza voler, però è molto interessante. E credo che Hobbes, da questo punto di vista, vada visto come una feconda obiezione, che non come una credibile proposta. Ok, non credo che sia proponibile un'idea di un patto sociale in cui i cittadini dicono noi rinunciamo tutti e diamo il potere a chi sta fuori del patto. Ovviamente in quel caso lì tu devi veramente avere il culo di scegliere qualcuno di buono, perché appena quel potere va in mano a qualcuno di veramente bastardo, hai voglia a mantenere la pace, non la mantieni mica la pace. Però è una visione interessante. L'altra obiezione che faccio io, mi sembra abbastanza palese. Questo è un patto sociale che andrebbe sempre rivisto. Cioè, chi è in vita ora, chi ha capacità decisionale ora, può fare questo patto e decidere di rinunciare a libertà, a potere di spada, un sacco di cose, in virtù e a favore di chi sta lì fuori del patto, il sovrano, che sia una persona o un gruppo di persone. Però perché quelli che vengono dopo dovrebbero accettare questo? Cioè, perché i nostri figli dovrebbero accettare la stessa cosa? Quindi in realtà c'è questo aspetto che nelle democrazie costituzionali è molto più morbido, perché noi la Costituzione, certo con grande fatica, rottura di balle, però possiamo modificarla, possiamo cambiarla con il Parlamento, la legge, la democrazia e via dicendo. Non abbiamo una scarpa che ci schiaccia la testa, per adesso. Questo ha la controparte del fatto che ci infragilisce. È molto più difficile, molto più facile finire immobilizzati in questo stato che non. Quindi, nella visione di Hobbes, tu acquisisci forza, solidità e determinazione nell'ambito della politica di uno stato, però dall'altra parte ti esponi anche alla follia del sovrano, anche agli umori del sovrano, anche al fatto che magari il sovrano è veramente un pezzo di merda, e allora hai voglia di mantenere la pace. Dall'altra parte tu hai il sistema democratico costituzionale che ti dà maggiore elasticità di azione, tu puoi cambiare le regole di chi è sovrano in quel momento, ovviamente ti esponi alla fragilità dell'immobilismo, dell'indecisione, dell'indeterminazione, del burocratismo e tutte le cose che stiamo vedendo. Come sempre, in questo ambito non esiste il modello perfetto, preferibile. Bisogna solo decidere dove far pendere il piatto della bilancia, non molto di più. Però è interessante questa visione di Hobbes, dicevo, perché la ragione calcolante in questo filosofo ci porta a riconoscere l'insostenibilità dello stato di natura e a trovare il compromesso dello stato. Ecco, io credo che sia interessante il fatto che lo stato è un compromesso. Lo stato emerge dal riconoscere una necessità. Lo stato non è naturale, lo stato non è qualcosa di dato, di assoluto, di inderogabile, di strutturale. Lo stato è uno stratagemma che gli esseri umani producono artificialmente e a cui devono dare delle regole, perché la filosofia politica è proprio il tentativo di dare regole a questo corpo artificiale. A differenza di Spinoza, per esempio, che ha scritto molto di questi temi, Hobbes vede nello stato di natura ostilità e violenza, come abbiamo detto, mentre per Spinoza lo stato di natura è uno stato di cooperazione, un po' come Aristotele, però in modo diverso Spinoza. L'altra differenza è che per Hobbes la legge dello stato determina la libertà dei cittadini, cioè, secondo Hobbes, noi siamo liberi laddove non si legifera. Se non c'è nessuna legge che mi impone di leggere certi libri, io sono libero di leggere quello che mi pare. Ma quando arriva la legge, e la legge arriva perché se mi lascia libero in quell'ambito rischio di diventare violento e di compiere atti nefasti, allora in quell'ambito non sono più libero. Questo è. In Spinoza invece la legge è espressione della libertà e quindi la legge serve per dare la reale forma alla libertà degli esseri umani. Chi è che ci convince di più? Anche qua ognuno di voi si farà l'idea leggendo questi autori. Però vorrei concludere, passare poi alle vostre domande, leggendovi un ultimo passo, stavolta tratto dal libro di Bobbio su Hobbes, in cui scrive: il problema che 3 secoli fa Hobbes si poneva per la pace interna, oggi si pone con egual forza per la pace internazionale. La soluzione ideale è la medesima. La Società delle Nazioni fece un primo tentativo miseramente fallito di lega. L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha cercato di fare un passo avanti verso il potere comune con l'istituzione di una forza armata internazionale. Ma il passo avanti non è andato al di là delle buone intenzioni. Ciò che è avvenuto in questi anni è il ritorno al sistema dell'equilibrio. Ma il ritorno al sistema dell'equilibrio rappresenta un passo indietro. Il sistema dell'equilibrio è sempre stato, occorre ripeterlo, una tregua fra due guerre. Non si vede perché oggi dovrebbe essere altrimenti. Anche se un equilibrio fondato sul terrore può essere più saldo che quello fondato sulla paura, cui si affidavano i contemporanei di Hobbes e Hobbes medesimo. Il patto di unione, pur essendo un modello ideale e irrealistico, non ha perduto nulla della sua forza conoscitiva, cioè della sua capacità di farci capire le ragioni della differenza che ancora oggi sussiste fra sistema interno e sistema internazionale e conseguentemente in quale direzione debbano continuare i loro sforzi coloro che ritengono la pace sia oggi più che mai un bene comune. Questo ragionamento di Bobbio ci fa veramente capire quanto leggere Hobbes abbia a che fare con il nostro mondo, perché quella Lega, quella NATO di cui tanto oggi si parla, di cui pochi hanno letto la storia, a quanto pare, è stato un tentativo hobbesiano, un tentativo di creare una federazione di stati sotto una bandiera difensiva che mitigasse le condizioni della guerra. Vedere oggi, con tutte le magagne che questo sistema ha avuto, è un sistema che ha avuto magagne più che altro per la ritrosia dei singoli a dare forza a questa soluzione, ricordiamocelo, per tutte le magagne che abbia avuto, vedere che questo sistema viene derubricato e deriso e considerato quasi il male, di cui invece abbiamo, dei cui vantaggi abbiamo beneficiato negli ultimi decenni, molti di noi hanno beneficiato, ecco, mi lascia un po' perplesso e mi fa capire quanto sia necessario leggere ancora oggi Hobbes. Con tutti i limiti di un filosofo del 600, con tutti i limiti della visione assolutistica, ovviamente, con tutta la capacità di ragionare in modo calcolato sulle sue parole, per capire cosa usare e come riuscire a farlo proprio senza trarne delle caricature. Spero di essere riuscito a fare questo stasera, di avervi dato qualche spunto utile per capire meglio un filosofo che per comprendere l'oggi è ancora discretamente importante. E direi che con questo è tutto. E prima di lasciarci leggo alcune domande. Nicox mi chiede: se un non violento diventa violento a causa del violento, il non violento potrebbe far diventare a sua volta il violento non violento? Allora la rileggo: se un non violento diventa violento a causa del violento, il non violento non potrebbe far diventare a sua volta il violento non violento? Come facendogli violenza? Beh, cioè nel senso, se io sono non violento e un violento mi attacca, io divento violento, il mio scopo è quello di rendere, di neutralizzare la violenza dell'altro. Certo, succede sempre. C'è sempre un aggressore che aggredisce qualcuno che non sta aggredendo e se quello che viene aggredito riesce ad avere la meglio sull'aggressore, neutralizza l'aggressore e quindi lo rende non violento. Coercitivamente, ovviamente, non grazie a un discorsetto di volontà. Però sì, fondamentalmente sì, si può fare. Sarebbe interessante porre questa domanda a Cappato. Beh, Cappato ha fatto un bellissimo video sulla non violenza in risposta a Putin, quindi ve la consiglio. Prossima monografica su Locke. No, quella su Locke che ho fatto 4 anni fa, secondo me si può ancora vedere senza problemi. Credo invece intendesse tramite la non violenza. Provaci, cioè nel senso, a me sembra che la non violenza non riesca mai ad avere la meglio sulla violenza quando la violenza viene perpetrata in modo pesante. Dipende sempre da che tipo di violenza. Poi se è la violenza discorsiva si può sempre rispondere con la non violenza. La violenza discorsiva è mentale. Se la violenza fisica, cioè se qualcuno mi attacca con una spranga di metallo, non vedo come potrei rispondere facendolo ragionare. Se uno mi attacca bombardandomi le città, non vedo come la mia non violenza possa scalfirgli l'atto di aggressione. Non vedo proprio come potrebbe riuscire a fare questo. No, la mia risposta in quel caso lì è no. Se c'è un atto di aggressione violenta e concreta, la non violenza non ti porta da nessuna parte, ti porta soltanto a soccombere. Allora puoi decidere di soccombere. Uno può decidere che piuttosto di sporcarsi le mani con la violenza, è meglio soccombere. Ma non credo che sia... Magari a livello individuale no, ma creare una società non violenta potrebbe diminuire la violenza. Ma Lelouch, io ti direi che la nostra società è molto meno violenta rispetto al passato, eh. Ci sarebbe da distinguere un'azione da difesa e da attacco, no? Da neutralizzare e attaccare. Non capisco cosa mi stai chiedendo, Nico. Cioè, nel senso, tu mi hai chiesto, ma se qualcuno aggredisce con violenza qualcun altro, e questo qualcun altro è non violento, può la sua non violenza rendere non violento colui che aggredisce? La risposta è no. Se l'aggressione è fisica, guarda, fidati, io ho fatto arti marziali e ho fatto tanta autodifesa e so benissimo questa cosa a livello individuale. Non vedo come tu possa far ragionare uno che ti aggredisce con un coltello. Ma ribadisco, non vedo come tu possa far ragionare uno che ti bombarda una città. Non c'è risposta non violenta a questo tipo di aggressione. E la storia dà ragione a questa cosa, cioè nel senso... E poi la risposta dell'aggredito deve avere come scopo non l'annientamento dell'aggressore, ma il ritorno a uno stato di pace, che è diverso. Perché poi l'escalation di cui si parla molto spesso è: tu mi aggredisci, io rispondo con la violenza per difendere la mia vita, non solo ti neutralizzo, ma ti distruggo. Questo non deve succedere. Io devo neutralizzarti con lo scopo, in primo luogo, di preservare la mia vita, in secondo luogo, di far tornare uno stato di pace. Ci sono quei casi in cui io vengo aggredito, rispondo con la violenza e nel tentativo di salvarmi ti distruggo. E lì si entra nell'ambito delle sfumature di grigio. Però non c'è contesto in cui io venga aggredito e rispondendo con la non violenza io riesca a neutralizzare la tua violenza. Non c'è. C'è solo nella nostra fantasia questa cosa qua. Ma non c'è. Grazie Umberto, grazie mille per il raid. Benvenuti spettatori del Dottor Eleganza, grazie mille. Grazie anche a Topolinic per i 6 mesi di abbonamento. Quindi questo è... Bon, perfetto, Nico, sono contento di aver risposto. Una cosa un po' completa che poi bisogna valutare di caso in caso, cioè è una cosa un po'... Però questo ti direi. E molto bene, ragazzi. Allora, io oggi, dopo queste... io ho fatto 5 ore di registrazione oggi pomeriggio per un progetto segretissimo di cui non posso ancora svelare nulla, ma presto ne saprete di più. E adesso ho fatto queste 2 ore di live, sono discretamente disintegrato. Però prima di lasciarci voglio ricordarvi le ultime cose. Domani, ovvero giovedì 21 aprile alle 18, siamo qua ai Cogito Studios con Carlo Stagnaro. Quindi sarà qui con noi Carlo, parleremo di attualità, politica, ma parleremo anche di fantascienza, di letteratura. Non vedo l'ora perché, insomma, con Carlo è bellissimo chiacchierare, quindi sarà molto molto bello. Siateci domani alle 18. Dopodiché sul sito dailycogito.com trovate tutti gli eventi dal vivo. Settimana prossima, lunedì, il 25 aprile sono a Milano e il martedì 26 sono a Torino. Venite, ci sono ancora alcuni posti. Andate, mi raccomando, a prenotare, vi aspetto, sarà molto bello vederci insieme. E basta, ragazzi, basta, sono devastato. Spero che sia stata una bella live, per me lo è stata. Fate tesoro di queste cose che abbiamo discusso e, ragazzi, dai che Daily Cogito procede nonostante... Lo sfratto, non sto scherzando, non siamo stati sfrattati. Grazie mille a tutti, noi ci rivediamo domani con il buon Carlo Stagnaro, fate i bravi, un abbraccio, grazie a tutti gli abbonati e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.